La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, puntata ricca anche questa del venerdì. Fra pochissimo ci raggiungerà anche Ferdinando Vicini, quindi tranquilli, perché quella del venerdì è la puntata con i capelli bianchi.
Vabbè, quella dell'esperienza.
Qui sì, siamo in più di uno, siamo in più di uno a avere questa ebbrezza. Qualcun altro invece non ce l'ha.
Non ce l'ha, però qualche ciuffetto bianco.
Ma io non ho fatto nomi, poteva essere anche il nostro Peppe o il nostro Massimo Moroni, perché oltre alla redazione giornalistica, ma c'è tutto il resto della radio che gira attorno. Anzi, dobbiamo salutare il nostro webmaster Massimo Moroni, che è stato intervistato dal Corriere Adriatico, quindi ho visto che ci ha messo, come si dice in gergo, ci ha messo la faccia al Massimo Moroni.
Hai visto,
ci ha messo la faccia, perché anche lui ha avuto a che fare con l'alluvione del Mise, quindi ha raccontato com'era la situazione post alluvione. Quindi un saluto lo facciamo al nostro webmaster, che comunque, come per il nostro Christian, i capelli non crescono. E lì c'è poco da discutere e di ciarlare. Allora, dicevo, puntata ricca quella che stiamo per andare a presentare, tutto questo, ma lo faremo con la voce suadente del ritrovato Ferdinando Vicini.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Dicevamo, puntata ricca quella che andremo a creare questa sera, quindi voi siate pronti con il vostro cellulare per poterci mandare i vostri messaggi, che avremo con tanta felicità, saremo contenti di leggere, perché avremo insomma tanti ospiti anche oggi. E finalmente, dopo due settimane, sembra incredibile dirlo, torniamo a parlare di calcio, ed è una cosa stupenda, di calcio giocato, perché conto, noi ne parliamo spesso e volentieri di calcio praticamente tutti i giorni, ma di calcio giocato è un po' che non ne parliamo, perché finalmente entreremo all'interno della 23esima giornata, quindi sarà un piacere per noi potervi dar conto di quanto avverrà tra domani e domenica. Ricordiamo sempre due giorni per quello che riguarda il calcio: la domenica riservata all'Anconitana, che ha chiesto dall'inizio della stagione di poter disputare le partite nel giorno domenicale. Questo avverrà ancora per un po' di tempo, poi le ultime invece dovrebbero essere disputate tutte in simultanea. Dovrebbero.
Poi alla fine, per quello che ci riguarda, nelle ultime settimane dovrebbe essere già tutto sistemato per quanto riguarda la pratica promozione per l'Anconitana, chiaramente lasciando da parte cataclismi eccessivi.
Sì, considera che cominciano a diventare, nonostante le due giornate di sosta forzata dovuta al maltempo, comincia ad assottigliarsi il numero delle giornate che mancano alla fine. Siamo giunti alla 23esima giornata.
12 giornate al termine.
E quindi 12 giornate al termine, sarebbero state 10 se la stagione fosse progredita regolarmente. Adesso i punti pesano di più, perché 12 giornate significa 36 punti a disposizione. Facciamo un attimo di conti, visto che ci siamo. L'Ancona... No?
Non ridere.
Perché?
Nando non lo sa, poi glielo spiegheremo. Perché ieri sera abbiamo fatto una bella figura tra me e Silvia Trillini. Quindi poi ti racconteremo. A proposito dei numeri,
mi fido sulla parola, comincio a ridere. Faccio come sulle barzellette, quelle del numero, che se invece di raccontare la barzelletta si dicevano il numero, ridi allo stesso.
Scusa Nando, no, scusa, no, vabbè, però abbiamo toccato un tasto dolente.
Ci stava.
No, io questo discorso lo facevo appunto questi giorni dietro, no? e facevo i conti. Dicevo, mancano appunto 12 giornate alla fine, sono 36 punti a disposizione. L'Ancona ne ha 11 di vantaggio, di conseguenza all'Ancona basterebbero 25 punti per essere matematicamente 25 punti più uno, ma poi lì conterebbe lo scontro diretto, certo, a pari punti, che al momento è favorevole all'Ancona, quindi ad oggi sarebbero 25 punti da conquistare. 25 punti in 12 giornate è una media di 2 punti a partita. Con 2 punti a partita l'Anconitana chiuderebbe il discorso, secondo me, con 5 o 6 giornate di anticipo.
Considerando anche che appunto l'Anconitana in 22 partite ha messo 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, quindi direi che quel curriculum là che tu dici, quel bollettino di marcia...
Sì, perché se tu fai il calcolo attuale con 22 partite giocate, 59 punti, sono più di 2 punti a partita, sono 2 punti e 22-44, ne mancano 15, sono più di 2 punti e mezzo a partita.
E ci sta.
E quindi continuando con il ruolino di marcia tenuto fino adesso... anche prima delle ultime 5 giornate l'Anconitana sarebbe promossa.
Mi verrebbe da dire quasi peccato che qualche partita è stata proprio buttata via. Mettici la partita con i Portuali, dove la ricordiamo, sì. Le due fantastiche punizioni della domenica di Pizzichini, che hanno portato via 2 punti, e la bruttissima partita con il Borgo Minonna. Quest'ora potevano essere 4 punti,
sì,
in più.
Però ecco, Cristian, io farei una... Farei una distinzione, non so se anche Stefano condivide, ma una cosa è stata l'Ancona fino a Natale, dove i punti persi sono stati occasionali, la sconfitta con le Torri, quella interna, sì. Mi viene da pensare che se quella partita si rigioca 20 volte, per 20 volte non vince l'Anconitana.
Vince l'Anconitana.
Poi ci sono state partite dove invece, come quello con Borgo Minonna, come quella anche con i Portuali, dove invece il risultato era anche specchio di quello che si è visto in campo. Diciamo che nell'anno nuovo si è assottigliato quel gap così ampio che c'era nella prima parte del campionato. Abbiamo anche cercato di analizzare il perché accade questo, abbiamo visto che i fattori sono diversi, la ristrettezza dell'organico che ha portato a venir meno della freschezza atletica per alcuni giocatori, infortuni importanti come quello di Mandorino, che credo che domenica dovrebbe tornare.
È in dubbio ancora.
È in dubbio, ma io pensavo che almeno fra i convocati lui ci sarebbe
allora
stato.
Allora ti posso dire quello che mi ha detto oggi proprio Stefano Mandorino. Sì. Domani nella rifinitura vedrà, se risponde bene andrà almeno in panchina, se no è tutto rinviato di una settimana.
Esatto, io penso appunto che forse l'ipotesi più probabile è che lui venga portato comunque in panchina, anche perché Anconitana è in panchina a posto, perché
sì, sicuramente
non sono,
c'è spazio per tutti.
E magari se lui è in condizione, Lelli potrebbe fargli disputare uno scampolo di partita, giochi fatti, magari comunque l'ultimo scorcio di gara, oppure se invece lui ancora non si sente sicuro, il nuovo esordio verrebbe rimandato alla domenica successiva. Di sicuro queste 3 settimane di sosta, io parlo di 3 settimane perché dall'ultima partita giocata sono passati, domenica saranno 21 giorni, esatto. Sicuramente questo ha giovato a Mandorino, che ha avuto più tempo per recuperare.
Ha giovato molto a Mandorino appunto per recuperare da questo brutto infortunio che cui ha avuto, ma ha giovato sicuramente alla squadra intera, che aveva bisogno di recuperare forze ed energie, perché ricordiamo che nel corso della stagione i ricambi, come dicevamo in precedenza, con una panchina corta i ricambi sono stati pochi, i giocatori che hanno giocato sono sempre stati gli stessi, e appunto poi nella seconda parte di stagione questo un po' si è visto, un calo atletico,
sì,
che ci sta purtroppo.
E anche
visto.
I campi
sicuramente
adesso
non
siamo
hanno aiutato.
Al 10 di marzo io penso che tempo un mesetto i campi dovrebbero cominciare a migliorare, a essere terreni più asciutti, lì ritorna il discorso, secondo me sì, di nuovo favorevole all'Anconitana. Invece c'è qualcuno a cui non ha fatto bene la pausa nell'ambito dell'Anconitana, e questo è Cesaroni, che essendo squalificato allunga ad un mese la sua assenza, allungherà forzatamente ad un mese. Perché 3 settimane le,
certo,
ha fatte, non giocherà nemmeno domenica, quindi tornerà utilizzabile domenica, l'altra ancora fra 9 giorni sostanzialmente, e quindi per lui un mese di stop, e questo significa anche un problema di ricondizionamento sui ritmi gara.
Di ritmo partita, quindi ritornerà, come ben dicevi, nel match poi casalingo contro il San Biagio. Domani tra l'altro parlavamo appunto delle distanze, gli 11 punti, negli altri match, poi magari vedremo anche quello che è il calendario della giornata, anzi lo vediamo subito. Allora, Portuali Calcio Ancona che giocherà contro il Borghetto, poi Avis...
Domani alle 2:30.
Domani alle 2:30.
Portuali domani alle 2:30.
Esatto, poi alle 15 invece giocheranno Arcevia contro Monzano, Borgo Minonna Belvedere, domenica c'è Chiaravalle Anconitana naturalmente, Falconara 1973, Montemarciano, Le Torri Castelplanio Castelfrettese, Marotta Ponterio, Monserra Osimo Stazione e San Biagio Staffolo. Attenzione a Monserra Osimo Stazione perché qua... è una partita appunto da zona playoff e chissà che magari l'Osimo Stazione non lascia qualche punto per
strada. Monserra è la quarta, esatto. Quindi sostanzialmente per Osimo Stazione, dopo il derby con il San Biagio, Monserra è la squadra più insidiosa. Però va anche detto che anche Chiaravalle è in zona playoff, quindi è quinta. Anche per l'Anconitana non
è una partita sicuramente
passeggiata, certo. Questa partita, anche certo. Se poi abbiamo visto che nei confronti dell'Anconitana spesso la posizione in classifica degli avversari conta poco, sono altri poi i fattori che entrano in gioco, per cui magari grandi vittorie con le squadre più forti, perché magari le motivazioni sono anche più forti, poi con le ultime
sono diverse. Io infatti sulla prima disamina che hai fatto, cioè il fatto tra il pre-Natale e post-Natale, secondo te non è magari che intanto la nostra panchina corta ha inciso tantissimo poi per lo sviluppo proprio del gioco, e dall'altra parte magari appunto come dicevi le altre società hanno preso visione del gioco con gli elementi che avevamo, quindi è diventato anche più difficoltoso effettuare quello sprint che ci aveva all'inizio l'Anconitana.
Certo Stefano, hanno studiato l'avversario, io ricordo, lo dicevamo anche in cronaca nelle ultime domeniche, prima si vedevano squadre che affrontavano l'Anconitana in maniera tatticamente più disinvolta, adesso invece tutti si coprono, tutti sanno quali sono i giocatori chiave e va per esempio Elias
Marengo
in assenza di Mandorino è la fonte di gioco più autorevole e più efficace che dispone il centrocampo dell'Anconitana. Ultimamente Marengo è prestato a uomo, spesso c'è il fantasista, il trequartista avversario che va a giocare a uomo su Marengo, ecco, prendono misure di questo tipo. Ci ricordiamo le prime partite, Mandorino e Marengo godevano di molta libertà, potevano giocare a palla libera, e sai, un giocatore con quella qualità in prima categoria lo lasci giocare a palla libera, chiaramente ogni volta può essere una potenziale occasione da gol. Lo stesso Mastro è sempre controllato molto, molto da vicino. Considera che secondo me un elemento molto importante nel giro di andata per l'Anconitana è stata Pezzeghia. Da Natale non è stato più bene, anche quando ha giocato appesantito, non è in condizione, ha avuto infortuni che purtroppo ne hanno condizionato le prestazioni, e allora comincio a contare Mandorino, a Pezzeghia abbiamo avuto anche, correggimi se sbaglio, un altro infortunio importante in difesa, chi è che è venuto a mancare per qualche partita, beh insomma ecco, in un organico che numericamente non è amplissimo, due tre elementi importanti.
C'è stato Brasili che un periodo
ecco,
è stato
Brasili,
fuori
Brasili non c'è mai stata disponibilità poi di Gramacci, che si è fatto male la prima partita e poi di fatto adesso penso che sia addirittura uscito, no?
Sparito dai radar, mettiamolo così.
E non è che ci siano, per fortuna, ecco, magari è venuto su Bartoloni che ha fatto qualche gol importante, però sono quelli i giocatori, non c'è una grande possibilità di variare, e questo sicuramente ha pesato, è quello che dicevi tu, l'organico ridotto. Considera che in certe partite avere in panchina il giocatore che puoi utilizzare a partita in corso e che è in grado di cambiare lo spartito tattico, di trovarti la giocata, è importante. Ecco, invece lei in panchina ha dei giovani sostanzialmente.
Assolutamente.
Quando ce l'ha. Adesso è un po' migliorata la situazione, ma abbiamo avuto delle volte che la distinta non era completa neanche. Cioè, ricordiamoci anche, era l'unica squadra che aveva righe bianche.
Ovviamente contestualizziamo, stiamo parlando comunque di una squadra sovradimensionata.
Sicuramente.
Quindi non è che stiamo dicendo che l'Ancona non sia attrezzata, è attrezzatissima, è solo una questione numerica, che purtroppo anche a causa degli infortuni.
anche con una squadra super attrezzata, diciamo così, di elementi, però non era amalgamata. Man mano che è riuscito a fare questo bel lavoro Lelli, sono arrivati gli infortuni, e quindi ha dovuto ricorrere. Tanto è vero, ricordiamoci che avevamo quel gap dei 15 minuti. Gol li prendevamo nei primi 15 minuti.
Sì. Diciamo che la vera forza dell'Anconitana si è venuta a conoscere strada facendo, perché anche per la stessa squadra forse non era ben chiaro fin dall'inizio quale poteva essere la vera forza della squadra. Cioè, ricordiamo com'era. L'assemblaggio
è avvenuto in 20 giorni, quindi chiaramente i giocatori dovevano conoscersi. Infatti, secondo me, le vittorie iniziali sono state non erano scontate,
sono state
fondamentali, perché hanno creato poi fiducia, hanno permesso alla squadra di andare avanti. Adesso, per stessa ammissione dei giocatori, fanno più fatica. E ricordiamoci che c'è stata una lunga serie, adesso sono passate due settimane, con due settimane di stop i numeri non mi vengono con la stessa facilità di prima, ma c'è stata una serie lunga di partite nel quale l'Anconitana andava sempre in svantaggio.
Sì, assolutamente.
E quindi lì è anche una questione di concentrazione. Non
adesso
è...
come ben dicevi, mettici appunto magari la squadra che atleticamente nelle ultime settimane è un po' calata, proprio perché non ci sono i cambi. Mettici perché le avversarie hanno imparato a conoscerti e sanno magari meglio come affrontarti. Mettici anche che nel girone di ritorno certe squadre devono per forza portare punti a casa per la zona playoff, per la salvezza. Quindi è chiaro che le difficoltà aumentano. Mettici anche che qualche giocatore potrebbe anche aver calato a livello mentale un po' l'attenzione.
Ah, ecco, scusa, dicevo, che ce lo raccontava lui stesso. Lo stesso Storani, dopo un inizio brillantissimo, tre prestazioni, le prime due tre prestazioni,
è stato fondamentale,
è stato esplosivo. Dopo ha avuto problemi, tant'è vero che non si è potuto allenare, in una partita mi pare è entrato anche dopo. Giocatore che ha perso brillantezza, un giocatore per il quale invece proprio l'esplosività, la brillantezza, la capacità di creare la superiorità numerica in attacco è la dote migliore.
È la sua dote migliore, sì, assolutamente. È quel giocatore che probabilmente davanti ha dato un qualcosa in più.
Sì.
Mancava l'uomo che saltasse sull'esterno, certo, l'avversario, certo, e dava appunto quella palla in mezzo per Salvatore Mastronunzio. E aggiungo, per fortuna che Mastronunzio non ha mai avuto problemi, perché sennò un vice non ci sarebbe mai stato
I nostri ascoltatori e anche i non ascoltatori sono autorizzati a toccarsi qualsiasi cosa, diciamo.
Sicuramente.
Guarda, io ogni volta che dice questa frase meglio non essere inquadrato.
No, però vabbè, dai, è la verità, insomma, se dobbiamo proprio trovare il pelo nell'uovo nel mercato che è stato fatto, non è mai stato trovato un vice attaccante che potesse dare il cambio, ma anche per farlo rifiatare magari anche a gara in corso, perché fondamentalmente Mastronunzio ha sempre giocato 90 minuti tutte le partite.
Beh, e qualche volta è uscito nella parte finale,
però a 38 anni capitano vero, cioè non ha mai mollato un centimetro, mai. Ha corso 90 minuti, anzi ci sono state partite dove veramente l'abbiamo visto spesso e volentieri venire a centrocampo, recuperare palla e tirare la carretta, come si suol dire, proprio da capitano al 100%, e questo la dice lunga su quello che è il personaggio Salvatore Mastronunzio. Stefano, io direi che ci possiamo fermare
per il primo break pubblicitario. State con noi, insomma.
Scusa Stefano, prego. Concludo il discorso che abbiamo fatto, che poi ci serviva anche per tornare all'attualità, per riportare un po' le tematiche del campionato, che con queste due settimane, tre settimane di fatto di sosta si erano perse. Dico, qualcuno potrebbe dire meno male che l'Anconitana ha trovato in questi ultimi mesi queste difficoltà, altrimenti il campionato sarebbe già morto e sepolto da un pezzo, anche perché, lo ricordiamo, ed è la stessissima situazione che sta vivendo l'altra squadra che seguiamo nel basket, il Campetto. Se voi togliete Osimo Stazione, che per fortuna che sta facendo questo grande campionato, se non ci fosse Osimo Stazione, guardate il divario che c'è fra
20 punti,
ci sarebbero stati 20 punti sulla seconda e il campionato sarebbe già in archivio da un pezzo, insomma.
Bene, allora a questo punto ci fermiamo, break pubblicitario per noi, ma voi potete sempre scriverci al 334 35 20 488.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dal primo break pubblicitario, siamo pronti, si inizia insomma a parlare un po' di calcio, un po' a tutto campo, potremmo dire così, Ferdinando, no? si inizia a parlare un po' a tutto campo.
Sì, a tutto campo.
Perché sì. con il nostro primo ospite possiamo veramente parlare a tutto campo.
Assolutamente.
Allora, dai, la trasmissione è tua, quindi vai tu che lo presenti, no?
Ben tornato ai nostri microfoni a Sergio Schiavoni. Buonasera Sergio.
Ciao, buonasera. Mi fa piacere risentirvi.
Tutto bene?
Sì, benone.
È in forma. Ecco. Benissimo, ci fa piacere sentire che sei in forma. Sergio, allora, c'è stata questa lunga pausa, il maltempo, domenica si ricomincia.
Anzi, faccio subito una domanda al presidente che non c'entra niente, va così. Com'è andata con la neve, presidente?
Oddio, insomma, abbiamo sofferto un po', perché chi vuole lavorare, anche quando c'è la neve, del fatto che insomma hanno preso un po' di fresco, abbiamo utilizzato un po' con le macchine, però ci siamo salvati anche stavolta. Insomma.
Anche perché lei insomma sta in un posto abbastanza importante, perché dietro l'angolo ci abbiamo il Dorico, quindi lei ci tiene d'occhio tutta la situazione.
Io
lì
ho un binocolo che ogni tanto mi affaccio e sto a vedere se i lavori è iniziati.
Per quelli mi sa che c'è ancora un po' di tempo.
Ma comunque guardo, non vedo niente.
Ecco.
Comunque va avviso, se per
ecco, caso, esatto, se noi non ci accorgiamo.
Con una pala o con un piccone che è lì, vediamo subito, che va, iniziati i lavori, inizia subito.
Adesso chiudo la parentesi che non c'entrava niente, scusa Nando.
Vabbè, allora la completiamo del tutto la parentesi, siamo nell'attualità. Le elezioni, come l'esito della consultazione elettorale, come l'hai vista?
L'ho vista male. Perché hanno vinto le elezioni gente che hanno fatto un sacco di promesse che sicuramente non verranno mantenute, e quindi hanno preso i voti per quel motivo lì. Ecco.
Sì,
in effetti tutti i soldi che loro vogliono regalare non esistono. L'Italia è una nazione piena di debiti. I bilanci sempre stecchiti, sempre in perdita. Cosa vogliamo regalare? Insomma, questa è una mia considerazione. Da
sì, 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 ma infatti la domanda era all'imprenditore.
È vero perché proprio ieri sentivo l'Italia è la seconda, è il secondo paese più indebitato dell'Unione Europea, quindi
certo,
ha ragione perfettamente.
Sì, sì, no, la domanda era all'imprenditore per capire appunto anche questa...
Chi c'è davanti?
Questa...
ecco, adesso qui mi prendi un attimo
la
in castagna.
No, cioè, se la, può la, essere la, solo la Grecia, ci può essere, perché non è che se siamo secondi...
Sì, sì, chiedevo all'imprenditore perché, perché chiaramente il settore delle imprese è quello che... ha bisogno maggior, tutti ne abbiamo bisogno, ma il settore delle imprese è quello che ha bisogno di stabilità, di un governo che dia fiducia, che dia anche affidabilità su, per poter programmare, per poter continuare le proprie attività e i settori, insomma, perché qui poi vediamo che si stanno un po' armando tutti. Vedo che Trump dichiara guerra sull'acciaio,
i dazi,
esatto. Inserisce i dazi.
Diciamo che noi da imprenditore viviamo una situazione che i comuni cittadini non vivono, diciamo, no? Quindi per quello che mi riguarda, ma penso naturalmente che sia il pensiero di tutti gli industriali, no? Che in realtà il lavoro manca, no? Mancando il lavoro uno i stipendi le tiene naturalmente per quello che riguarda secondo le norme, poi non vede nessuna possibilità di aumento di poter inserire nell'azienda altri dipendenti, quindi che
svilupparsi,
svilupparsi. Oh, e tenendo conto una cosa importante, un mio amico che molto bravo, che è stato presidente del Consiglio, segretario della Democrazia Cristiana, mi diceva sempre: Sergio, non è importante quello che fa il presidente del Consiglio, ma è quello che lui naturalmente riesce a far, diciamo, come dire, a dare sicurezza agli industriali e al popolo. Cioè, di fatto, anche se non fa niente, ma siccome sei uno serio, naturalmente il fatto che stai lì già garantisci che le cose vanno bene.
Sì,
questo
sì.
È il concetto che mi hanno sempre spiegato, e è stato naturalmente quello che ha fatto la rivoluzione dello Stato italiano dal 1980-81 in avanti.
Certo.
Perché prima eravamo quel pezzo succedere tutti, quindi. Oh, e quando naturalmente uno c'ha a capo del governo una persona seria, competente, allora comincia a reinvestire sugli immobili, investe sulle industrie, e quindi tutto genera una reazione a catena che fa sì che la dimensione, cioè una diminuzione della gente che sta a spasso, e gli stipendi aumentano. Questo è il concetto vero di chi lavora in Italia e all'estero.
Chiaro. Veniamo invece alla nostra anconitana.
Questo mi fa piacere, no? Perché è un pezzo che non ne parlavo più, insomma.
Però io so che nonostante non ti faccia vedere allo stadio, segui, guardi, ti informi.
Guarda, io tutte le mattine leggo il Corriere Adriatico, il Carlino, dove si parla dell'Ancona. Poi io tutte le domeniche, quando c'è la partita, mi guardo tutta la partita, seduto a casa, al caldo, e quindi devo dire che mi ritengo un affezionato, come sempre, della squadra di calcio dell'Ancona.
Quindi ti sei fatto un'idea della squadra e dell'andamento,
sì,
del campionato?
Sì, sì.
Ecco,
sì,
come,
diciamo,
come la vedi?
È una squadra troppo forte rispetto alla categoria. Abbiamo insomma dei soggetti che dovrebbero fare un salto di altre categorie, non fare giocare lì così, però Marconi ha fatto bene a ingaggiarli, perché così crea una simpatia verso la tifoseria, e quindi viene seguito sicuramente di più che una normale squadra. Quindi diciamo che questa squadra sta dando di ottimi risultati e quindi si spera bene, insomma, no? Che si faccia un salto di due o tre categorie alla volta.
Io la domanda che faccio a Sergio Schiavoni è: secondo lei il biglietto da visita portato da Stefano Marconi all'Anconitana, ovvero Salvatore Mastronunzio, è stata la mossa giusta per iniziare questo nuovo cammino per il calcio dorico?
Sicuro, sicuro, io avrei fatto altrettanto. Io a suo tempo, quando c'era il grande dirigente Miani, io ho detto: guarda, prendiamo Mastronunzio, perché Mastronunzio porta il pubblico e porta i risultati e non si finisce male. Lui però non ha voluto, dunque Mastronunzio voleva 40.000 euro, no? E lui ne voleva dare, mi pare, 30, così. E io ho detto: guarda, ne metto 15 io, mi ricordo bene, però non l'ha voluto prendere perché dice che costava troppo. Perché all'epoca, può darsi che naturalmente noi avremmo avuto un'altra storia su quello che riguarda il risultato della squadra.
Certo, sì, io me lo ricordo che tu insistevi per ci vuole il bomber, ci vuole il bomber.
Sì, sì, esatto, anche perché l'avevo visto qui a fare una partitella al Dorico, no? Prima di una manifestazione, ho visto che era lo stesso che conoscevamo quando stava con noi in Serie C2, in C1 e B. Quindi non era stato danneggiato dal tempo e quindi lo sta dimostrando anche adesso. Teniamoci adesso, è come se fosse un padre e c'ha i figli sotto, insomma, no? Però il figlio ce l'ha, insomma, è una persona che non si risparmia.
Beh, poi ha anche fatto 23 gol, insomma, sì, in 22 sì, partite, sì. Quindi insomma...
Sì, sì, no, naturalmente è un campione, no? C'è nulla da dire, insomma, no? Quindi, direi che questa è stata un'intuizione di acquistarlo, di Gian Piero e Marcaccio.
A suo tempo sì, andarono a Frosinone.
A Frosinone hanno trattato 2-3 settimane di seguito, così, e l'hanno acquistato per 75.000 euro in 3 anni, in un grosso affare. Ecco.
Io una sera ho ricevuto una telefonata da amici di Frosinone, la mia zona di origine, e mi dissero: qui c'è il tuo presidente e il tuo, perché all'epoca credo che Gian Piero fosse presidente, comunque mi dissero presidente.
Sì, era tutto, insomma, amministratore legato, presidente. Tutto.
E il tuo direttore sportivo, che stanno trattando Mastronunzio. E mi ricordo che voi cercavate invece di tenere tutto coperto e li facemmo dei modizi. Io adesso però ti faccio la domanda diretta.
Tenendo conto che Mastronunzio era tenuto in uno scaffale senza giocare, pieno di polvere, quindi non giocava. Spiego.
Sì, sì, è vero. Ricordo che qualcuno parlava di Motta, un altro centravanti che all'epoca andava in Lega Pro, insomma, qualche gol lo faceva, ma Marcaccio aveva le idee chiare e aveva puntato subito. Sì. E per depistare aveva messo in giro la voce di Motta. Sì. Chiaramente, perché così si fa, è giusto, certo. Quando uno deve fare un affare mica va a sbandierare che... Certo. No, che così i prezzi subito.
Il direttore sportivo bravo fa così. Infatti.
Sergio, adesso ti faccio una domanda diretta, proprio diretta, e con la tua consueta sincerità mi darai una risposta diretta. Sono 6 mesi praticamente che questa società opera, perché Marconi è arrivato a fine agosto e quindi siamo più di metà stagione. Che voto dai a Stefano Marconi come presidente dell'Anconitano?
Beh, direi un voto positivo alzo, perché intanto ci ha avuto il coraggio, la passione da ripartire da zero. Poi si è contornato, no, di persone valide, no? Adesso alcune gli ha fatto fare un po' un giro di danza, insomma, una cambiata diversa di persone, no? Rispetto a quello che... Sì. Era iniziato, e quindi diciamo che sta lavorando per il meglio, perché se vede che una persona non va bene c'ha il coraggio di metterla fuori e prenderne un'altra, quindi è un giudizio molto positivo, come da imprenditore, perché è un grosso imprenditore e lui naturalmente sa benissimo che quando le cose non funzionano bisogna togliere le mele che non funzionano e quindi aggiungere altre energie per poter andare avanti, quindi sicuramente è una cosa molto positiva, insomma, ma io l'avrei praticamente, avendolo conosciuto, avendoci parlato due volte, ho capito che era un imprenditore d'alto livello.
E la scelta di puntare di nuovo su Domenico Sfrappa?
Altrettanto buona, altrettanto buona. Ecco. Tanto buona perché Sfrappa io lo, è un amico, no? Perché ci vediamo adesso per qualche mese che non lo vedo, però lui quando viene dall'Umbria, passa da noi lì di mese, fa due chiacchiere, così sono stato sempre in contatto. Sfrappa è onesto, che è una qualità cara, cioè rara nel calcio, e poi uno competente, ha diverse persone che sono in contatto con lui, quindi può fare un grosso lavoro. Ecco. Tra l'altro noi quando quel giorno prima del Ferragosto avevamo chiamato un po' di persone per vedere di fare questa squadra, no? E ripartire dall'eccellenza, così io avevo chiamato Sfrappa perché ritenevo che di fatto ci poteva portare un vantaggio dal punto di vista sia economico che naturalmente che tecnico.
Quindi per te Sergio Domenico Sfrappa è il direttore, in questo caso direttore generale giusto per costruire l'Anconitana del futuro e quindi costruire una squadra competitiva dei prossimi anni che dovrà gioco forza risalire la china nel minor tempo possibile.
Dunque io come direttore tecnico, cioè quello che compra e vende i giocatori, lo garantisco al 100%. Come direttore generale non te saprei dire perché lui non l'ha mai fatto, diciamo, quindi ha delle buone idee, via discutendo, però il direttore generale deve stare sopra lui, mi spiego, non deve essere la stessa persona, perché altrimenti non c'è nessuno che controlla lui, mi spiego.
Quindi tu lo vedi come responsabile dell'area tecnica?
Sì, lui deve comprare e vendere i giocatori, insomma, no? O quantomeno, diciamo, segnalarli, dice questo va bene, questo non va bene, questo lo mandiamo via, questo è bravissimo. Quindi direi che Marconi ha fatto un ottimo affare.
Diciamo che ad occuparsi del mercato dell'Anconitana c'è intanto il direttore sportivo Giuliano Santinelli, che è il braccio destro a tutti gli effetti del presidente Stefano Marconi, visto che l'ha accompagnato anche nelle altre avventure calcistiche che aveva avuto, è un fedele compare, quindi diciamo di lui non si priverebbe mai il presidente Stefano Marconi. Quindi gli ha affiancato in una figura più importante, perché anche il curriculum, naturalmente senza togliere nulla a Giuliano Santinelli, è più importante quello di Domenico Sfrappa, visto anche le categorie dove ha lavorato, e quindi diciamo che è un binomio che ci può stare, però chiaramente essendoci Giuliano Santinelli come direttore sportivo andava dato un altro tipo di impronta, un altro tipo di figura a Domenico Sfrappa, quindi mi sembra che quella del direttore generale ci può stare, poi magari si vedrà in futuro quello che potrà uscire fuori, che tanto è inevitabile che poi le figure all'interno di questa società vengano un po' rimescolate nelle prossime stagioni, perché ci vorranno sempre di più elementi professionali all'interno di questa società.
Sì, giusto, tenendo conto che nelle società piccole così i ruoli si sovrappongono, insomma, no? Dopo vince chi ha il buon senso. Poi dopo, quando si sale di categoria, i ruoli si devono incominciare a delineare ben precisi. Quindi, di fatto, io penso che Marconi, quando si arriverà in C, praticamente avrà già diviso chi farà direttore generale e chi farà l'ufficio acquisti, insomma, ecco, direttore sportivo.
Invece, però, sì, prego,
soprattutto prego. Voglio dire che soggetti, quelli che c'ha Marconi, si è contornato di persone che non gli rubano la lira, mi spiego.
Gente assolutamente fidata, direi.
Sergio, secondo te a quale categoria deve puntare il presidente Marconi, posto e dato per scontato che la prima categoria, per scontato ma non ancora certificato, lo dico sempre, che l'Anconitana vincerà questo campionato di prima categoria? più su c'è subito, vincendo la prima categoria si acquisisce il titolo per partecipare alla, alla promozione, poi c'è l'eccellenza. Secondo te dove deve puntare?
Bisognerebbe fare l'eccellenza, a mio avviso, Stazzano.
Quindi cercare di saltare la promozione.
Sì, una, ma sì, molte volte negli anni passati sono stati fatti questi salti, no? Soprattutto per le città, diciamo, capitali della regione, e soprattutto se la società economicamente sta bene, no? Fa un salto, perché sono sicuri che non deludi naturalmente né l'associazione della Lega, insomma. Senti, loro tendono ad avere una società che dura nel tempo, mi spiego.
Senti, avevo da giornalista la domanda, te la dovevo fare, ma c'è un nostro ascoltatore che mi ha quasi risolto il problema. Ti leggo direttamente la sua. Qual è il futuro calcistico del giovane Schiavoni?
Non sarei io, allora.
Sì, invece proprio tu, credo che si riferisca proprio a te,
O forse della, più che del giovane Schiavoni, della giovane Ancona, chissà, è un tutt'uno qui,
No, mi pare chiaro, non sviare la domanda, questa è chiara la domanda.
Dunque, tieni conto che noi, come sapete, io sono il presidente onorario della giovane Ancona e lo sponsor più importante, insomma, no? Quindi questa è una via che noi ci abbiamo da quando avevamo la prima squadra, quindi io continuerò nell'avere diciamo di finanziare questa società, che mi dà molte soddisfazioni, ecco. Al momento è tutto qui, ecco.
Quindi non è vero che lei scriverà in terza categoria?
Sì, può darsi. Ci stiamo pensando.
No, perché girava appunto questa voce, quindi...
L'ha detto il presidente a dicembre, qui abbiamo la carta stampata, riportata la notizia.
Ecco. No, giusto, perché noi, come giovane Ancona, a un certo punto i ragazzi li dobbiamo mollare a qualcuno, no? Certo. Se no, piacevole. Allora io ho pensato, dico, in una riunione che abbiamo fatto lì, di fronte a un piatto di pasta e fagioli, no? Praticamente ho detto, ma scusate, allora facciamola noi la squadra, no? In modo che i ragazzi hanno un trampolino di lancio un po' più importante. E adesso ci stiamo lavorando.
Quindi è solo questo il progetto per l'anno prossimo?
Al momento sì, insomma. Ecco.
Ma un Sergio Schiavoni che affianca un Stefano Marconi nei prossimi anni, impossibile da vedere?
Penso che non ci sarà.
Nemmeno come sponsor?
No.
E cosa...
Mi spiego perché Marconi è un solitario, comanda lui e basta. Allora non può andare d'accordo con me, anche io comando, quindi è bene che siamo divisi.
Però le sponsorizzazioni vedono ruoli diversi.
Allora le sponsorizzazioni le faccio da un'altra parte, mi spiego, ecco. Dove ci posso mettere il naso, no? Io per esempio sono il presidente onorario, però quando c'è da discutere, no, come fare gli investimenti, metto la mia parola, quindi i soldi miei me ne proteggo anch'io, mi spiego, che vadano a buon fine, non perché devo guadagnare, perché mai l'ho spesi, però che le cose io diciamo d'accordo con il gruppo dei dirigenti della giovane Ancona, no? Che insomma gente esperta, poi tutti attaccati, naturalmente dico la mia, e naturalmente qualche volta c'ho ragione, qualche volta no, però vengo comunque interpellato.
E cosa pensi degli sponsor che mano a mano si stanno avvicinando all'Anconitana, che alcuni hanno già sottoscritto un contratto di sponsorizzazione, sappiamo che ce ne sono altri che sono in procinto di farlo, anche imprenditori anconetani, cosa che non accadeva più da parecchio tempo, no? Perché sì, poi anche, diciamo la verità, anche nel periodo della presidenza Marinelli, a parte te e Eusebi e Gioacchini, poi si è avvicinato Petrolini che ha fatto il settore giovanile, però non è che ci sia stata poi questa grande corsa degli sponsor a sostenere Marinelli.
Ma Marinelli però si era contornato di persone robuste, no? Petrolini soprattutto, no? Poi c'ero io e gli altri, quindi non c'era bisogno di altre cose, no? No, ma poi in realtà io ne avevo portati una decina di sponsor di minor valore, eh? Cioè, praticamente tutti quelli che lavorano con me, cioè che fanno le forniture, io avevo chiesto che io da una parte e dall'altra, che magari noi si è data la pubblicità che voi state dando adesso tutte le volte a quando uno vi porta 5 lire.
Insomma. Esatto.
Ecco, invece naturalmente quelli lì, siccome garantivo io, ragazzi, c'è da dare, non so, 10.000 euro, 50.000 euro, e se dava e buonanotte, capito? Quindi senza naturalmente proclamare, perché io ero il garante di tutto. Ecco.
Allora, qui tanto ci...
Quindi naturalmente fa bene Marconi a trovare anche altre persone, in modo che stanno magari danno 1.000 euro, tasseranno e poi da 5, quindi infatti si fa una piattaforma anche di imprenditori medio-piccoli che di fatto gli fa naturalmente, gli danno un aiuto nella gestione quando le spese aumenteranno.
Assolutamente. Arrivano molti messaggi.
Allora, riprendo questo di Gianni Red Bull, che ritorna un po' all'inizio del nostro disquisire di prima. Una domanda per Sergio. Secondo te come va a finire la questione del Dorico? E io mi aggancio a questa che è la domanda che fa Gianni Red Bull. Dico, ma se ci fosse il business praticamente sotto casa, chiude la porta, fa finta di non vederlo, oppure magari ci può pensare un attimino? Non è anconitana, ma potrebbe essere il business col discorso della ristrutturazione del Dorico, sì, con attività commerciali, così come ha chiesto il presidente Marconi.
Dunque,
parliamo di immobiliare, quindi lì, sì, questa è un'altra branca di Schiavoni.
No, ma una decina d'anni fa, mi ricordo, o 5 o 10, il comune fece un bando, no? Dicendo, allora, noi vogliamo ristrutturare il Dorico. Allora, facendo sotto
il manto erboso, il parcheggio.
C'era
il parcheggio.
Poi la parte della curva là che dà verso il mare, quella ci facciamo
le villette.
Di qua, naturalmente, cioè rimaneva la tribuna, no?
Poche
la tribuna,
cose, esatto.
E poca roba, una parte, quello dove stava il tennis, naturalmente veniva, ci mettevano un'altra gradinata, e discutendo. Allora, io mi ero affacciato a questo discorso con un imprenditore edile, no? Che ne capiva più di me. Fatti i conti, se uno avesse fatto tutta l'operazione, rimetteva i soldi, e che naturalmente nessuno ha partecipato. Spiego, ecco. Quindi adesso non so il comune che intenzione c'ha.
Adesso almeno quello che abbiamo capito noi, per quando tanto lei segue la puntata, quindi sa un po' che un pochettino gli siamo stati sopra, no? Questa idea. Adesso sembrava che l'ultima versione prevedesse un investimento di 2 milioni di euro da parte del comune di Ancona, almeno iscritto al bilancio 1 milione e 8, 2 milioni, e la differenza altro milione e qualcosa da privati, che in questo caso potrebbe essere Stefano Marconi, per la ristrutturazione, ma soprattutto a questa situazione c'è la sovrintendenza, quindi i vincoli della sovrintendenza, che ancora però non abbiamo capito, perché la sovrintendenza a sua volta aspetta un progetto. Poi una volta che gli arriverà il progetto si esprimerà sì, no, questo non si può fare. Questi sono i vincoli. Al momento, tant'è vero che siamo partiti da 12.000-14.000 posti, siamo arrivati a 4.000-7.000, quant'era l'ultima che ho sentito?
Sì, certo.
Con 7.000.
7.000, no, cioè, intervenite voi di là.
Sì,
perché
sì,
io
7.000.
Ma io avevo saputo, 4, 8, 16, un multiplo di 4, no?
Beh, adesso insomma siamo partiti insomma da Serie A circa quasi per adattarci a quello che è il percorso, a quello che è la, magari più la realtà, visto anche i numeri, perché rispetto a qualche anno fa, quando erano i 20-25 mila si facevano, ormai si fa fatica anche in Serie A per le squadre, quelle non importanti.
Faccia vedere la televisione, no?
Diciamo che si era partiti con una cifra, poi appunto vuoi, qualcuno ha detto non si può fare uno stadio così grande a centro città perché altrimenti
sì,
si
no,
va incontro.
Da altre parti lo fanno.
Esatto,
fatto,
però qua si sono trovati subito problemi. Poi c'è chi è andato anche a controllare effettivamente i numeri delle categorie superiori della C e anche della stessa B, e ripensandoci meglio dice forse non è il caso di farlo così grande, perché poi effettivamente prima di riempirlo, allora tanto vale fare un numero minore di spettatori, ma che appunto si possa riempire.
Insomma, intanto diamo una casa,
casa
al calcio, certo, certo. Perché, anche perché i vincoli rispetto a quello che diceva il presidente Schiavone sono rimasti, cioè, i campi da tennis addirittura vengono aumentati, ci sarà un altro campo. E quindi non spariscono.
Io sono una mia idea, sono convinto che il nemico del Dorico si chiama Del Conero, nel senso che una città che ha già un impianto come il Del Conero, che costa mantenerlo come il Del Conero e che non puoi distruggere o lasciare abbandonare completamente, non si possa permettere due stadi grandi tra virgolette, e quindi questo è un problema secondo me, come la gestione del Del Conero finora è stata un problema, ma poi credo che anche Sergio a suo tempo abbia affrontato le stesse problematiche che tutti i presidenti che abbiamo visto succedersi hanno affrontato, cioè l'impossibilità di avere un impianto proprio, di poterlo gestire, di poter fare in modo che...
Ma quel terreno che ci aveva Schiavoni, ma perché non ci facciamo un campo? Quel terreno Osimo Stazioni, come lo ricordo che l'aveva detto...
Sì. Certo.
Che ha comprato questo terreno a Osimo Stazione.
Sì. Dopo il comune di Osimo che mi ha fatto delle promesse e non ha mantenute. Buonanotte.
Sì, allora io faccio...
Adesso l'ho venduto.
Allora non c'è più niente, non ci possiamo più far bene il campo.
Sergio, altra domanda diretta. Da 1 a 100, quante percentuali daresti di effettiva realizzazione al progetto Dorico? Il progetto Dorico così come è rimasto, nel senso come Casa dell'Ancona per gli allenamenti, pochi spettatori, però comunque rivitalizzato.
Centro fitness,
da 1 a 100, una percentuale.
Oddio, insomma... Cioè, per fare una ristrutturata, insomma, non totale, con un paio di milioni si potrebbe fare. Però, a mio avviso, questo dovrebbe essere un quadro, uno stadio per le squadre giovanili, così, non portarci alla prima squadra.
Ecco, sì, dico, ma questo, anche questo progetto, diciamo, ridimensionato rispetto alle prime idee, secondo te può andare in porto? Quante percentuali
di dare? Un 50% percentuale ci potrebbe stare, spiego.
E già non è male.
Non è male. E tu sempre lì col binocolo a controllare, mi raccomando.
Maurizio le scrive, grazie Schiavoni per quello che ha fatto, però si capisce che lei non ha gradito il discorso prima con Marconi.
È vero.
Allora. Ci sono tante, i messaggi
se
sono
devo essere sincero, è vero, è tutto qui.
Mi apri Stefano un attimo un messaggio di qua di Max65.
Max65
che è arrivato adesso, che
allora,
Max65,
eccolo qua.
Che scrive: scusate, ma anche il Philadelphia di Torino è stato fatto in maniera molto ridotta ed è funzionale comunque per la società.
Sì, però parliamo di altri numeri,
certo.
Perché il Philadelphia comunque ospita
40.000 persone.
No, attenzione, il Philadelphia non ospita le partite, forse c'è un equivoco. Non è che il Philadelphia, non è che il Torino gioca le proprie partite casalinghe al Philadelphia, Il Philadelphia è utilizzato per gli scopi che dicevamo prima.
Sì, certo. Ma questo dovrebbe essere quello che dovrebbe fare il Dorico, ecco.
Certo, noi invece qualche mese fa avevamo seguito la storia del Moccagatta di Alessandria, dove invece sono riusciti in centro città e quindi negando l'assunto che in centro città non si possa avere uno stadio da 7-8 mila, 10 mila posti dove la squadra cittadina possa giocare, perché l'Alessandria, lo ricordiamo, ha rifatto questo stadio, che è lo stadio storico, con gli stessi vincoli della sovrintendenza, hanno lasciato il portale che era la parte storica, hanno rifatto lo stadio, loro hanno fatto tutto questo in un anno sostanzialmente, e l'hanno inaugurato perché sembrava che l'Alessandria stesse per salire in Serie B l'anno scorso. Dopo ha perso le ultime partite, ha fatto i playoff, è stata sconfitta anche i playoff, non è andata in Serie B. Per loro giocano attualmente, quindi quello era uno stadio per la Serie B, loro giocano attualmente in quello stadio che è stato completamente ristrutturato mantenendo i vincoli della sovrintendenza e essendo in centro città, quindi
però dipende molto da chi decide qui, il comune, la sovrintendenza, no? Perché ognuno naturalmente, il sovrintendente che ha diverse regole, ognuno le applica come vuole, eh? Per esempio portiamo Corso Mazzini, no? Che questi poveri botteganti o commercianti, so, Rosa, quello quelli di davanti, tutte le volte togli i tavolini, metti i tavolini, eccetera, perché dice che come dire, denigrano l'ambiente, no, che li circonda, cioè dalla parte, dal punto di vista storico. Io che sto al centro di Roma, su una strada che va da il Pantheon a Fontana de Trevi, ci sarà 50.000 ristoranti con tutti i tavolini fuori. Giorno e notte, giorno e notte, e nessuno dice niente, no? Oh, e poi Roma vogliamo mettere i palazzi che stanno lì attorno al Pantheon e intorno a Fontana de Trevi, che è la roba storica, no? Quindi da noi c'è la fontana bellissima, eccetera, ma 13 canelle, non c'è mica niente di più, insomma, no? Quindi quelli che arrivano ad Ancona qui, siccome hanno solo quella roba da fare lì, naturalmente batteccano i commercianti che stanno intorno per far vedere che ci sono, tutto lì.
Sergio, abbiamo una raffica di messaggi, non so se li riusciremo a leggere tutti. Ci sono quelli per cui sei un eroe e ci sono quelli per cui invece non ti dobbiamo dare più spazio.
È normale, ma io non mi offendo. Gigi... Anche perché c'ho altro da fare.
Gigi 67 domanda, Schiavoni, è vero che affianchi il Fabriano?
Dunque, Fabriano è andato a fare l'allenatore, il nostro amico
Monaco,
che noi siamo amici da sempre, insomma, da quanto lui è stato l'autore di portarci in Serie B, eccetera eccetera, e io sono amico anche del presidente del Fabriano, che mi ha invitato alle partite, eccetera, così mi hanno chiesto ma saresti a fare una sponsorizzazione? Ho detto vabbè, insomma, se c'è da fare la facciamo, tutto qui.
Beh, allora mi viene però da dire: Fabriano sì, sponsorizzato, e ancora no?
È così.
Le stranezze della vita.
Vabbè, ma adesso siamo post campagna elettorale, Schiavoni, no? Dove addirittura ci abbiamo, apriamo un po' un dibattito. Siamo in post campagna elettorale. Da una parte c'è il PD che ha perso, dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle che ha vinto, poi c'è tutto il centrodestra che ha vinto, ma gli mancano i numeri e quindi stanno cercando, bussano la porta per cercare di raggiungere il quorum. Quindi insomma, la politica vuol dire proprio quello, no? Parlare, trattare, vedere, di raggiungere un obiettivo. Non la chiudiamo proprio sta porta, la lasciamo un pelino aperta magari per il futuro.
Dipende.
Ecco, dai, facciamo dipende, non diciamo di no, perché se l'obiettivo è
rilanciare... Oggi dico di no.
Oggi, vabbè, ma è terza categoria. No, tempo, siamo partiti dalla terza, siamo in prima.
Ecco, con il tempo...
Uno lascia la moglie e poi la riprende.
Le cose si possono fare, perché...
Magari già venire allo stadio sarebbe... Quello si può fare, insomma. Adesso il tempo migliorerà, farà più caldo, ti è sempre piaciuto venire allo stadio a vederla?
Ma io, guarda, devo dire che sono amante del calcio da sempre, insomma, no? Mi vedo tutte le partite, così, no? a me mi ha invitato lì uno dei consiglieri del Milan a andare a San Siro, no? Ci vado tranquillamente, così, no? Anche lì quelli della Lazio che c'ho degli amici, vado della partita, indubbiamente.
Ecco, quelli fai bene andare.
Ecco, a immaginavo che, che Nando avrebbe subito approvato.
Tra l'altro la Lazio, guarda, poveretta, ha fatto una serie di partite che ha perso sempre, capito? Quindi mi piange il cuore anche a me.
Bene, sfortunata.
Però si scontra un po' questa cosa, andare a vedere il Milan, andare a vedere la Lazio, cioè si scontra un po'. Non è
io
molto...
penso allo stadio ci, verrà, ci ha detto che verrà, sta dicendo che verrà.
Però tieni conto che è un altro spettacolo, no?
Certo, ma uno in questa, lo diciamo, insomma, in quest'anno non viene allo stadio per lo spettacolo sicuramente, perché lo spettacolo in prima categoria non c'è. Viene allo stadio perché quella è l'anconità.
Per la fede.
Chi viene naturalmente allo stadio, anche con queste squadre qui, è perché uno è attaccato alla maglia.
Esatto.
E lì torniamo a Schiavoni. Torniamo a Schiavoni, che è attaccato a questa squadra, no? Quindi per quello che dico, non si può dire mai, no? Per quando uno ama la maglia, anche noi siamo, se giocava in terza categoria in questa stagione l'avremmo seguita lo stesso in terza categoria, no? Lo sai, tutta quest'estate quante ne ho dette sparate contro chi ce l'aveva con la squadra.
Poi Sergio, c'è anche qualcuno che è contento, perché io so che tanto, come hai detto tu, non ti offendi. Il nostro, mi apri il messaggio?
Quale?
Prima quello, finalmente una bella,
eccolo qua,
finalmente una bella notizia, dice un nostro ascoltatore: Schiavoni lontano dall'Ancona, adesso è sicuro che avremo un futuro. Vedi, magari qualcuno è contento che non
questo è un po', vorrei dire una parolaccia, ma
ma io te l'ho letto per questo,
Sì. No, ma lui evidentemente si scorda che nel 2004 questo signore abbiamo preso la squadra in C2 fallita, l'abbiamo portata nel 2008 in B in 4 anni, quindi c'è una memoria corta questo qui, no? Io già ho dato abbastanza, no? Spiego.
Beh, poi ricordiamo che anche nella penultima gestione
Marinelli.
No, io anche quella successiva a Marinelli, che l'Ancona si è iscritta all'ultimo campionato di Serie C.
Sì, non so.
Se è stato un bene che si sia iscritto, però si è iscritta grazie al contributo di Sergio Schiavoni.
Dati in anticipo, cioè. Quindi questa gente che parla così, come la dovremmo classificare? Voi come la classificate?
Ma a noi arriva il messaggio.
Potete parlare?
No, possiamo parlare, per carità. Io il mio giudizio l'ho sempre espresso, quindi non è assolutamente perché non possiamo parlare. No, però io penso che sia anche giusto, ecco, stimolare il confronto, l'ascoltatore in maniera non offensiva, perché se arriva un messaggio offensivo non lo leggiamo, questo lo dico subito. Non è censura, ma io penso che stiamo parlando di calcio, ma possiamo parlare di qualunque cosa, ma bisogna rimanere nei limiti della correttezza,
della regolarità,
certo, della correttezza e del rispetto. Però se uno la pensa diversamente, noi diamo spazio anche a chi ognuno esprime il suo. Poi io sono convinto che Schiavoni ha fatto molto e ha fatto bene per l'Ancona a lungo, e che a volte, anche rimanendo dietro le quinte, sono convinto che tante cose forse neanche sono state pubblicizzate, e soprattutto, l'ho sempre detto e lo ripeto, Schiavoni è un vero tifoso dell'Ancona, e io di presidenti tifosi, ormai ho i capelli bianchi, vi posso assicurare che ne ho conosciuti pochi, veramente pochi.
Ti ringrazio Don Ferdinando.
No, comunque, è la verità, insomma, ecco. Poi uno può avere giudizio su tutto, no? Prima parlavamo tu parlavi di un segretario di partito, abbiamo capito tutti chi è, che è stato anche primo ministro. Se chiediamo in Italia un giudizio su quei personaggi, ognuno ha la sua. Poi abbiamo visto quelli che sono venuti dopo, e adesso anche chi ne diceva peste e corna, adesso tutti mi dicono ad avercelo Andreotti, ad avercelo Berlinguer, ad avercelo Craxi, addirittura rimpiangono Craxi, no? Io mi ricordo che gli hanno tirato le monetine a Craxi, insomma. Quindi, no, poi negli anni la storia fa anche, come dire, fa anche giustizia di certe...
Certo. Ma adesso vedi, adesso che state fatte le elezioni, no? Adesso voglio capire come si sistema la cosa, no?
Sì.
In realtà prima c'era dei personaggi tanto del livello, altro che questi, insomma, no? Del livello superiore, che volevano bene veramente all'Italia.
Erano
no?
degli statisti, erano degli statisti.
Ecco, diciamo che facevano delle promesse che non potevano mantenere. Io non ho mai sentito Forlani dire adesso vi do tutti i soldi gratis, così. Non esiste proprio, perché non c'è la possibilità, mi spiego. Che regalava, che te devo dire, insomma, i bagni al mare, insomma, non esiste proprio.
Ascolta, torniamo un attimo al calcio, perché c'è un nostro ascoltatore che ti fa una domanda e dice: quindi, signor Schiavoni, torna al discorso di Fabriano, quindi, signor Schiavoni, nel Fabriano dice la sua, visto che lo sponsorizza?
No, però non ci ho avuto manco, ho visto i dirigenti, io... due o tre volte così, parlo con l'allenatore al telefono, così non c'è avuto questo rapporto così schietto. Poi la sponsorizzazione ancora non l'ho fatta.
Ecco, questo, infatti io volevo sì. chiarire questo, perché l'ascoltatore chiede, quindi signor Schiavone, Fabriano dice la sua visto che lo sponsorizza? No, non dice la sua perché ancora non sponsorizza.
Ecco, non solo, ma però devo dire che il presidente del Fabriano lì, che è un mio che conosco da tanti anni, no? Abbiamo fatto dei lavori insieme sulla Merloni, ogni tanto mi chiede: Sergio, te cosa dici? Ecco, mi spiego.
Possiamo dire che magari Francesco Monaco è stato consigliato da Sergio Schiavoni al Fabriano? Magari così in amicizia, tra una chiacchiera e l'altra?
Dunque, no, penso che loro hanno chiamato Monaco, però mi hanno chiesto a me se andava bene o no.
Quindi diciamo che lo zampino di Sergio Schiavoni c'è, ci potrebbe essere in questa scelta.
Ma scusa, tu prendi un allenatore, conosci un amico che ce l'ha avuto e dici: oh, questo è uno che ruba, che mangia o che fa il dovere suo. A me mi hanno chiesto questo.
No, certo.
Diciamo, se compri una macchina, non voglio paragonare Monaco a una macchina, se compri la macchina, una macchina usata e magari... sai che l'ha usata una persona che conosci, chiedi in che condizioni è quella macchina, compri la macchina dal concessionario usata, dici: l'hai avuta tu, com'è quella macchina? Un'altra domanda interessante, più che domanda è una considerazione, di Elia, me lo apri, Stefano?
Sì, che dice: le parole di Schiavoni mi fanno male, sentire che l'Ancona no e Fabriano sì, però abbiamo detto che discorso Fabriano ancora non è, diciamo, nero su bianco.
No, però questo per dare anche a Sergio il senso, appunto, che molte persone, cioè, che ci sono, eccola.
Guarda, c'era un altro anche di messaggio appena arrivato, che lo leggo, scrive: Schiavoni, trovi l'accordo con Marconi, non ci abbandoni.
Cioè, non perché abbiamo letto correttamente anche chi la pensava diversamente, ma non è che quello fosse un pensiero dominante. Ecco, ci sono tante persone che invece vorrebbero vedere Sergio Schiavoni sostenere l'Ancona di Stefano Marconi.
Tenete conto che con la tifoseria dipende molto dalla simpatia che c'ha uno o l'antipatia, mi spiego. Quindi voglio dire, io posso essere simpatico a un gruppo di persone, dei tifosi, Marconi no e viceversa, capito? E devo dire che, nonostante che noi ci siamo impegnati molto anche come famiglia eccetera, poi voi siete più al corrente di me, così noi non abbiamo suscitato una grande simpatia alla tifoseria, mi spiego, nonostante tutto. Però siccome il dovere nostro era di portare la squadra in una categoria superiore, no, abbiamo fatto il nostro dovere sempre e naturalmente e con molta dedizione. Dopo, quello che pensano i tifosi, praticamente, che ogni tanto qualcuno te lo viene a riportare: guarda, quello ha detto che sei uno stronzo, quello dice che non capisci niente, quell'altro, no, questo è bravo, è così. Io non mi sono mai interessato, mi spiego. Ho lavorato per mia soddisfazione e anche soddisfazione della città, perché io dico questo, che e l'ho imparato, che una città che ha una buona squadra di calcio, a livello turistico, industriale, c'ha punti da guadagnare.
Ne guadagna, esatto. Beh, d'altra parte
è un traino.
Ne abbiamo esempi vicini, no? Che nessuno conosceva l'Ascoli, no?
Esatto, adesso te parli ancora, ti dice: tu stai vicino Foggia. Chiedere Ascoli, no? Sanno dove sta, perché c'ha avuto un presidente molto valoroso, che ha speso un sacco di soldi, si è rovinato, eccetera, eccetera. Però naturalmente ha fatto una grande, diciamo, una grande operazione, no, con questa squadra. E l'Ascoli è conosciuta per la scala di calcio.
Ai tempi girava la voce che prima che arrivasse Costantino Rozzi, in Italia molti dicevano che Ascoli fosse in Abruzzo, no? Neanche sapevano.
Sì, ma insomma.
Beh, si erano sbagliati di tanto.
Sì. Aspettavo questa battuta.
E là è un po' alto Abruzzo, ma insomma siamo lì.
I nord abruzzesi, appunto.
Cioè, so cugini, insomma, capito?
Va bene, bene.
Calcisticamente parlando, possiamo sfottere.
Dai. Io spero di vederti presto allo stadio.
Va bene, allora, ragazzi, ci salutiamo. E
viene il tempo bello, quindi spero di vederti presto allo stadio.
Ho visto. Oggi praticamente sono uscito in giacca, stavo bene.
Ecco. Quindi poi, presidente, basta che chiede a Ferdinando e a Paolo Papili che pre-partita c'è la pausa pranzo tranquilla, quindi la portano a pranzo e poi tutti allo stadio.
Benissimo.
Così ricompattiamo un po', dai, insomma, almeno noi, no? Dai, ci proviamo a ricompattare.
No, devo dire questo proprio seriamente, che quando andavamo in trasferta alle partite, Ferdinando, Papili, altri così, era una gioia, perché al di là del calcio c'era un'amicizia, si discuteva, no? Con cose serie, con coglionerie, però era una cosa divertentissima, che mi manca molto.
E si rimedia questo,
si rimedia questo,
si rimedia perché la combricola è sempre quella.
Lo aspettiamo allo stadio. E comunque sulle critiche ai presidenti
erano altri tempi,
perché rispondo a quello che diceva prima Sergio Schiavoni, in ottima compagnia, perché i presidenti delle squadre di calcio sono legati molto ai risultati, lo sappiamo, e le critiche ci sono da tutte le parti, no?
Sempre, anche se vince.
Esatto.
Anche se vince.
Benissimo. Grazie.
Grazie
Sergio.
A voi. Alla prossima.
Buona serata, alla prossima.
Grazie, a presto.
Anche a chi ci vuole male.
Sempre, soprattutto, anzi.
Arrivederci.
Buonasera. Saluto. Lasciamo il presidente Sergio Schiavoni. Abbiamo insomma toccato un po' i tasti per capire, insomma, l'abbiamo presa alla larga. La notizia era proprio questo discorso della sponsorizzazione sul Fabriano.
Vedo un messaggio che per gli altri, c'è un altro che non leggiamo per i motivi che diciamo prima. C'è uno invece che non abbiamo letto ed è: iscriviti dove vuoi, ma il marchio te lo devi levare dalla maglia. Però la giovane Ancona non ha il marchio. Il marchio è unico, quello dell'Anconità. È unico, la giovane Ancona non ha il marchio dell'Anconità.
È praticamente uguale con scritta giovane Ancona.
Sì, insomma, ma non è il marchio dell'Ancona, no, che voi sapete ha un valore economico, tant'è vero che è stato ricomprato da Marinelli, no? Cioè, tutta questa vicenda, poi è stato salvato. Cioè, il marchio è uno solo.
Dopo ci sono dei messaggi che ovviamente non sono, diciamo, personali, sì. che non andiamo a toccare, però questo di Francesco sì, perché dice: Schiavoni ormai fa parte della storia dell'Ancona, Marconi è il futuro, forza anconitana.
E
Francesco,
io questo lo sposo perfettamente, sì. Perché Marconi è sicuramente il presente e il futuro, sta facendo bene, sta dimostrando lungimiranza e ha dato secondo me basi solide alla società. Però ecco, come altri penso che le forze economiche adesso della città, che si chiamino Schiavoni o che si chiamino Francesco o che si chiamino Roberto, se si avvicinano all'Ancona e come dire, trovano il modo, l'accordo, la formula per dare forza alla società, magari non adesso ma nel momento in cui occorrerà fare poi un salto di qualità, io sono ben contento quando sento che c'è uno sponsor, comunque esso si chiami, che si avvicina all'Anconitana. Io sono contento, sempre contento.
Porte aperte.
Poi c'era questo in parte che possiamo leggere, dice: ma che cavolata è che in centro non si può fare uno stadio? Roma, Brescia, Verona, Bergamo eccetera, chissà dove ce l'hanno. Ma ritorniamo a una vecchia querella, che non è un problema di Sergio Schiavoni che non vuole lo stadio al centro.
No,
ma
Schiavoni diceva esattamente il contrario, forse siamo stati noi a fuorviare l'ascoltatore. Lui non stava sostenendo che non si potesse fare, anzi ha detto che nella ipotesi primigenia di anni fa lui era pronto a entrare.
Allora, quest'altro amico dice: la forza di una società non è data solo dalla forza economica. Mettere insieme Marconi e Schiavoni ci consegnerebbe un Marconi diverso, È il solito Schiavoni che un giorno c'è un altro, no, Marconi con le mani legate, durerebbe poco. Meglio così, meno ricchi ma più belli.
Che poi sostanzialmente è quello, cioè anche se in un'altra forma è quello che ha detto,
diciamo,
Schiavoni.
Diciamo che Schiavoni ha rivangato il binomio Fedeli-Schiavoni.
Siamo due capitani di industria, quindi non possiamo convivere. Però io penso che invece con una formula di sponsorizzazione questa cosa si potrebbe fare.
Esatto, ma poi magari, visto che sono tutti e due uomini di business, possiamo... potrebbero fare qualcosa sotto l'aspetto proprio del business, esatto. No? Quindi
ma io dico mai dire mai, in futuro non si può mai sapere, quello che oggi non è praticabile magari domani lo si può
fare. Strappato, dai, prima era preso da un no, adesso siamo partiti da un ni, pubblicità, per forza, è tardissimo.
Biancorosso.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio, in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria. Siamo andati veramente molto lunghi. Allora proseguiamo con la nostra scaletta, che è stata un po' ribaltata questa sera. Ferdinando, abbiamo un tuo collega di giornale.
Intanto ringrazio e saluto Stefano D'Ascoli, il messaggero L'Aquila. Stefano, scusa per l'orario e purtroppo la diretta, facendo radio queste cose capitano. Ti ringrazio veramente molto per la tua pazienza. Cercheremo, so che sei impegnato a chiudere il giornale, cercheremo di impegnarti il meno possibile. Buonasera Stefano.
Buonasera e grazie a voi per l'attenzione.
Dunque ritroviamo Stefano D'Ascoli, che è il nostro gradito ospite. Lo abbiamo già avuto ai nostri microfoni un paio di mesi fa. L'Aquila sta vivendo una vicenda parallela a quella dell'Ancona dell'anno scorso. Il personaggio è lo stesso, Davide Miani, amministratore delegato, e ieri c'è stato un evento importante. Stefano, ci racconti quello che è accaduto ieri?
Sì, ieri, dopo innumerevoli rinvii, era programmata l'assemblea dei soci che avrebbe dovuto finalmente, dopo mesi di attesa, approvare il bilancio, seppur in forte perdita. Parliamo del bilancio 2016, quindi insomma rendetevi conto della situazione, ma Davide Miani si è presentato negli uffici del presidente Chiodi, dell'azienda di costruzione del presidente Chiodi, e non ha trovato lì nessuno. I soci hanno disertato questo importante appuntamento e l'amministratore dell'Aquila è stato costretto alle 17.34 ad abbandonare gli uffici e a tornare in sede. situazione di grandissimo caos, perché questa data era attesa un po' da tutti, dalla tifoseria, per capire insomma se ci fossero o meno delle strategie di rilancio, e finalmente un gesto di serietà da parte della proprietà nel voler accertare la situazione contabile e mettervi riparo, ma soprattutto per capire se c'era la volontà di continuare a fare calcio e in che maniera qui all'Aquila, perché è chiaro che all'approvazione del bilancio avrebbe fatto seguito anche il famigerato piano di rilancio per continuare la stagione e magari programmare quelle future. Non è avvenuto nulla di tutto questo, e non è avvenuto nel peggiore dei modi, perché i soci hanno preferito disertare l'appuntamento. Solo due di essi hanno inviato una mail per giustificare la propria assenza, ma sostanzialmente se ne sono fregati. Scusate,
quindi non hanno neanche avvisato che non sarebbe la stragrande
non hanno neanche avvisato. Poi nelle ricostruzioni post ovviamente evento si è capito che in realtà c'era una sorta di accordo tra di loro per non partecipare all'assemblea, accordo che prenderebbe le mosse dalla presunta volontà di uno dei soci di accollarsi la gestione, ma è uno scenario in questo momento abbastanza fantascientifico. Che cosa succede? Succede che la squadra è sul piede di guerra, perché ovviamente aspetta ancora degli emolumenti e al momento non si ha sentore di pagamento.
Stefano, scusa, qual è l'ultima mensilità che è stata corrisposta ai giocatori?
Novembre, e non per tutti.
Anche questo c'è assonanza a quello che è accaduto ad Ancona, dove l'ultimo mese hanno pagato qualcuno, qualcuno no. E quindi quale potrebbe essere lo scenario che tu prefiguri?
Lo scenario è di grandissima confusione, perché l'amministrazione comunale è intervenuta per quanto possa fare insomma in questi frangenti attraverso un assessore, attraverso il sindaco, ma sono state delle telefonate e degli incontri esplorativi per capire la situazione. Non ci sono risorse al momento, questo emerge, non ci sono risorse. I soci attuali, quelli che sono rimasti della compagine, cioè Chiodi e Mancini, sono due soci principali, ritengono di poter ottemperare semplicemente al pagamento del debito e non sicuramente della gestione ordinaria, per cui al momento oggi non si hanno certezze sulla gestione ordinaria. Ma capirete bene che se una società non si assume l'onere di approvare un bilancio, è chiaro che questo è un segnale molto molto negativo per
tutti. Tra l'altro un bilancio, ci dicevi, del 2016, quindi
è un bilancio che è stato rinviato più volte, su cui si è generato uno scontro al vetriolo, perché su questo bilancio si è sviluppata tutta la trattativa con un gruppo di imprenditori romano-campani che in estate, nella scorsa estate, si erano manifestati, diciamo, avevano manifestato un certo interesse per entrare in società, ma questa dell'approvazione del bilancio era considerata la condizione sine qua non per poter entrare. Perché? Perché questi imprenditori volevano capire la reale condizione contabile della società,
certo, immagino.
E quindi svincolarsi, diciamo, da eventuali problemi futuri. La mancata approvazione di ieri, come detto, sarebbe da ascrivere a questa tra virgolette strategia, che io insomma fatico a chiamare una strategia, perché è davvero una presa in giro nei confronti di tutti, di evitare di certificare, di autocertificare la situazione contabile dell'Aquila per non avere problemi. È chiaro che è un cane che si morde la coda, perché questo documento non viene approvato e in genere sono una serie di altri problemi.
Chiaro,
non altro.
Ma tu hai avuto modo di parlare magari anche a taccuini chiusi con David Miani?
Ma guardate, io ovviamente conosco bene la situazione dell'Ancona dello scorso anno, per averla in parte vissuta all'epoca, perché c'erano degli imprenditori legati all'Aquila, e in parte perché insomma abbiamo chiesto conto a Miani, ovviamente appena è stato paracadutato all'Aquila, di tutto questo. Io devo dire che insomma Miani oggi ha poche colpe in questa situazione, poche colpe, perché si è limitato a fare il suo, ovvero a cercare per quanto possibile di redigere questo documento, che in parte era stato approntato ma che era stato già rigettato sostanzialmente dalla proprietà, che prima di approvare una perdita aveva preferito cambiare l'amministratore, questo a dicembre. Quindi la colpa di Miani è che è arrivato qui e si è addossato la responsabilità di una situazione che insomma era arcinota e su cui lui pensava, forse ingenuamente o forse diciamo animato da altre cose, di poter incidere. Di fatto non ha inciso su nulla, perché siamo esattamente al punto di partenza. Quindi
ecco,
è come se Miani non ci fosse mai stato.
Ecco, ma io è perciò che ti chiedevo se tu hai modo di parlarci, non tanto per addossare colpe, quanto per capire lui da amministratore delegato che indice una assemblea dei soci. I soci non solo non partecipano, ma neanche si fanno scrupolo di avvisare, insomma, se non ci sono altre risorse, un amministratore delegato dovrebbe trarre le dovute conseguenze. Quindi volevo capire, secondo te, quali potrebbero essere le prossime mosse.
Dunque,
di Miani.
Miani ha detto chiaramente nei giorni che hanno preceduto questa assemblea, questa convocazione, che se non avesse ottenuto la firma del bilancio sarebbe andato via. Quindi io mi aspettavo che questa decisione potesse maturare già ieri, alla luce di una situazione, ripeto, che è sostanzialmente brutta, ma anche formalmente, perché è chiaro che non partecipare e vedere un amministratore che da solo si reca a un'assemblea, francamente una scena io credo più unica che rara, quantomeno la decenza di chiamare l'amministratore e di dire guarda è inutile, rinvia perché non ci siamo, neanche questo. Quindi io ho visto una grandissima delegittimazione, uno sbeffeggiamento reale della situazione. Da quello che si è capito, che ho parlato con Miani, lui confida in un ultimo, come dire, possibile scatto d'orgoglio nei prossimi giorni, perché c'è una fideiussione da sbloccare per pagare i giocatori. Lui avrebbe detto ieri ai giocatori: io mi faccio garante almeno di questo passaggio per avere cercare di pagarvi un'ulteriore mensilità, ma e nel contempo cercare di ottenere qualche segnale dalla proprietà per capire effettivamente se tutto deve andare al macero, se c'è la possibilità di rimanere a galla. Quindi questa è la riflessione delle ultimissime ore. Lui ieri si è espresso con alcuni siti, insomma, ha parlato apertamente, ha detto la situazione è chiaro che questo passaggio negativo complica di molto le cose in una situazione già molto complessa, e certamente quello che potevamo sperare prima adesso non possiamo più sperarlo, perché la situazione era difficile prima, diventa difficilissima adesso. Quindi queste sono state le parole di Miani. Io credo, insomma, lo scenario che si profila è che non avrà sicuramente alcun segnale dalla proprietà entro lunedì o martedì, che è il giorno in cui la squadra tornerà a lavorare dopo la pausa, e quindi sarà costretto a dimettersi, perché non ci sono, come dire, i margini per fare nulla.
Per fare nulla.
Tra l'altro la situazione qui è ancora più complessa, perché insomma Miani risponde direttamente come amministratore di quello che avviene, quindi insomma dovrebbe prendere coscienza anche di questo, credo che lo abbia fatto, e capire che ha delle responsabilità dirette importanti, forse più dei soci.
Eh sì, lui firma.
Più dei soci, quindi io credo che la situazione di Miani sia una situazione, ma insomma, adesso per uscire un po' dai convenevoli, avevamo avvisato Miani di tutto, quindi Miani non
è all'oscuro, certo, no,
ma non era all'oscuro neanche all'inizio. Esatto. Quando si è presentato l'abbiamo incalzato, perché è chiaro che se viene avvicendato un amministratore, Antonio Ranucci, perché redige un bilancio in forte perdita nella speranza che arrivi un altro amministratore, e sappiamo tutti il background e il contesto da cui proveniva Miani, per fare un bilancio che poi sostanzialmente lui non ha potuto, come dire, modificare più di tanto, perché la perdita è di circa 1 milione di euro. Quindi ieri i soci avrebbero dovuto coprire, come dice la legge, la perdita almeno di un quarto, del 25%, e quindi mettere sul tavolo 250.000 euro. Questo è il nodo della questione. Se una società non è in grado dopo mesi e mesi di coprire questa cifra con garanzie, con contratti di sponsorizzazione, con immobili, non è in condizione di farlo, non si può pensare assolutamente che possa andare avanti.
Non può proseguire la gestione.
Esatto.
Certo, certo. La differenza fra Ancona e L'Aquila sta, mi pare, dai risultati sul campo, perché la squadra, a differenza di quando fece l'Ancona nel girone di ritorno dello scorso anno, che praticamente si sciolse, e l'Aquila va anche bene, diciamo che in tutto questo, tenuto conto del contesto e di quello che ci hai appena raccontato, la squadra sta facendo per intero il suo dovere.
La squadra, mister, tecnico, collaboratori, staff tecnico, insomma sono encomiabili, perché è chiaro che stanno portando avanti una stagione tra mille difficoltà, lo stanno facendo nel migliore dei modi, con grande attaccamento. Mi permetto di dire che insomma lo fanno in un contesto più agevole, perché sicuramente la lotta per non retrocedere in Lega Pro è molto diversa da un campionato tranquillo in Serie D. Oggi l'Aquila non ha problemi di obiettivi, per cui è da tempo è così, per cui può, diciamo, giocare con una relativa calma e può giocare senza particolari patemi. La categoria è molto diversa, quindi credo che questa sia una differenza, diciamo, sportiva, per quanto possa contare.
Certo, Stefano,
l'aspetto
però,
sportivo.
Però il lasciarsi andare è il lasciarsi andare ovunque. L'anno scorso qui si sono lasciati andare, invece io leggo i tuoi articoli e leggo giornalmente e leggo risultati e le cronache dell'Aquila, l'Aquila ogni partita la gioca e la combatte.
Sì, assolutamente, questo è merito di Battistini, che già l'anno scorso in una situazione del genere è subentrato in maniera eccezionale, perché ha saputo tenere il gruppo unito e ha fatto ottimi risultati e si sta confermando, quindi è lui il fulcro in questo momento dei buoni risultati della squadra. Ha tenuto il gruppo compatto, anche in questo caso i giocatori avevano manifestato la volontà di una protesta eclatante attraverso un comunicato e attraverso una sorta di ammutinamento, sono stati, come dire, rimessi in riga dallo stesso mister, che ha detto insomma facciamo il nostro dovere, credo che vadano a fare il loro dovere fino in fondo a questo punto.
Invece tu hai seguito le vicende dell'Ancona l'anno scorso, forse ci sarebbe stato bisogno di un Battistini, invece si sono avvicendati vari allenatori, nessuno dei quali è riuscito a tenere il gruppo.
Sì, qui l'Aquila ha avuto la fortuna di avere un uomo insomma come pochi se ne vedono oggi nel mondo del calcio, e lo dico avendo avuto la fortuna e la sfortuna di aver visto tanti anni di calcio qui all'Aquila. Francamente ha un profilo che meriterebbe tutt'altra situazione e tutt'altre piazze, quindi questa è la differenza.
Benissimo. Stefano, ti ringrazio veramente molto, scusaci per il ritardo e buon lavoro.
Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori di Ancona.
Grazie Stefano. Grazie.
Buonasera.
Lasciamo allora a questo punto anche il Messaggero edizione L'Aquila con Stefano D'Ascoli. Abbiamo sentito un po' la situazione per quello che riguarda l'Aquila.
Sappiamo, è molto simile.
Molto simile.
Fa pensare però, se non hai neanche 250.000 euro per...
Da noi erano 220, no? Mi pare.
Sì, però fa pensare. Un milione di euro, è vero che in Serie D magari non sono pochi, un milione di euro di debito. Però effettivamente
sì, però tornano tutte le domande, no?
Certo.
Allora, l'ha detto chiaro Stefano D'Ascoli, Miani è arrivato in una situazione che conosceva bene, non è che era...
L'ha già trovata quella situazione.
Almeno l'ha trovata. La differenza è magari che
situazione l'ha trovata. Però c'è andato, attenzione,
sì.
Non è che andava in una situazione che non conoscesse. Ecco, e quindi da dicembre poi la situazione è rimasta.
Però è ovvio, Ferdinando, che... È vero che il problema non è di classifica come poteva avere poi l'Ancona, come tu hai ben detto, si è lasciata andare. Poi è vero che l'anno scorso poi si è sgretolato tutto, il rapporto giocatore.
Sì, ma c'era tesa andata avanti, noi invece abbiamo fatto le nostre figure.
Certo. Però Cristian, qui si è sgretolato tutto l'anno passato.
La squadra però non ha scusanti, ricordiamo certo. Come è andata l'anno scorso. Ricordiamo chi erano i giocatori dell'anno scorso, cosa hanno fatto, come si sono comportati. In molti casi la loro storia quest'anno. No?
Io quello che mi sono stupito, Ferdinando, è che ricordiamo come fu il rapporto iniziale squadra-tifosi. Ricordiamo?
Esatto.
Come era un corpo unico. Poi questo si è andato via via distruggendo. E non è che appunto i guai societari...
Quando è andato Brini.
È andato via Brini e è caduto tutto il castello.
Tutto.
È caduto tutto il castello, perché... Mi sbaglierò, non c'è la controprova. A mio avviso, se Brini rimaneva, probabilmente quella squadra si sarebbe anche salvata.
Ma
se Brini
non abbiamo la controprova. Sì, ma nel calcio non
è vero.
Magari
saremmo
non si sarebbe
saltati
sfaldata,
uguali,
non
però...
si sarebbe sfaldata, avrebbe comunque continuato a onorare la maglia, cosa che io rimprovero a tutti i calciatori, o quasi tutti i calciatori che hanno composto l'organico, la rosa dell'Ancona l'anno scorso, non hanno onorato la maglia. E secondo me, a prescindere da tutto, se sei un professionista, se vai in campo, perché altrimenti dici io non sono pagato, per cui pianto baracca e burattini e vado via, e hai tutta la mia comprensione, perché sei un professionista, è giusto che tu rivendichi il tuo stipendio. Ma se tu decidi di andare in campo, decidi liberamente di andare in campo, devi andarci come si deve, perché c'è gente che viene allo stadio, tu indossi una maglia, se la indossi la devi onorare, fino in fondo.
C'è stato, io ricordo...
Ed è la differenza grande appunto con la Maceratese. Ti stoppo,
sì,
ultimo
vai.
Break pubblicitario, perché dovremmo fare ancora un collegamento, se
sì,
ce la facciamo.
Sì,
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Uno potrebbe dire la palla è sempre rotonda, rimbalza, però c'è quella che vola in alto, no?
Sì, o quella che viene lavorata con le mani, giocata con le mani. Lorenzo Baldoni ai nostri microfoni. Ciao Lorenzo, buonasera.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, campetto che torna in campo, anche il campetto non per motivi climatici, perché il basket si gioca al coperto come tutti sanno, ma per motivi contingenti, perché domenica scorsa il campetto avrebbe dovuto incontrare il Bramante Pesaro, che aveva un giocatore selezionato per una rappresentativa nazionale e quindi aveva titolo a chiedere il rinvio della partita, e quindi siete rimasti fermi, giusto Lorenzo?
Sì, esatto, abbiamo saltato la partita, mi sembra che sia stata rinviata al 29 marzo se non sbaglio.
Questo però non ha mutato le cose in classifica, perché la seconda, il Matelica che insegue il campetto e che era stata sconfitto nel big match del 25 febbraio appunto dai ragazzi di coach Marsigliani, ha perso in casa con Fossombrone, per cui il campetto rimane con una partita in meno da giocare, sempre con 6 punti di vantaggio, ma dopo domani il campetto è atteso proprio da Fossombrone, che è la terza forza del campionato a questo punto. Lorenzo?
Sì, Fossombrone ha dimostrato di essere un'ottima squadra, perché è riuscita a vincere anche contro Matelica, che ci avevamo giocato noi
in trasferta, tra l'altro.
Esatto, in trasferta. Siccome Matelica è un'ottima squadra, dimostra che anche Fossombrone ci darà filo da torcere. Sarà una bella partita sicuramente.
All'andata avete sconfitto Fossombrone, fu una partita importante, perché in sostanza con quella partita voi era una partita delicata, no? Venivate dalla sconfitta con Matelica, poi avevate vinto col Bramante anche a fatica, se non ricordo male.
Esatto, sì, abbiamo faticato, è vero.
E quindi siete andati a Fossombrone, altra trasferta difficile, forse è stata un po' la partita chiave, perché vincendo a Fossombrone poi avete ripreso il ritmo giusto.
Sì, poi alla fine abbiamo vinto anche di 20, però comunque è stata una partita combattuta fino alla fine. Dopo abbiamo preso il largo verso l'ultimo quarto, mi sembra.
Forse nel primo quarto avete chiuso anche sotto, se non ricordo male.
Non mi ricordo esattamente, però mi sembra che è stata una partita difficile, dove solo alla fine siamo riusciti a prendere un po' il largo. Forse loro sono un po' calati. Adesso hanno anche un giocatore in più, se non sbaglio, è stata un'andata, quindi saranno ancora più competitivi.
Lorenzo, avete vinto questa partita che era da tutti ritenuta chiave, quella con il Matelica, perché di fatto il vostro primo posto è virtualmente già conquistato, no? Per quanto poi le partite vanno sempre giocate.
Sicuramente.
Ecco, adesso è cambiato qualcosa in queste 2 settimane nella vostra preparazione? Cioè cominciate già a prepararvi ai playoff?
Ma guardi, onestamente, finché non c'è la matematica, comunque anche quando ci sarà la matematica è importante continuare a allenarsi come abbiamo fatto sempre adesso per poter essere primi, e quindi con la massima intensità, e credo che questo porterà ad arrivare al playoff nella miglior condizione possibile, senza dover modificare, credo, troppo il tipo di allenamenti o che sia, insomma.
Io pensavo anche che magari nelle rotazioni di coach Marsigliani potrebbero avere più spazio i giovani che avete, che peraltro si stanno dimostrando di avere, insomma.
Sicuramente, no, da quel punto di vista lì, della partita in sé, sicuramente ci può stare che magari chi ha giocato di più può anche riposare leggermente, recuperare un po' la forma fisica.
Ecco, a questo mi riferivo.
Io parlavo in serie di allenamenti, penso che saranno comunque intensi come adesso e non cambierà di molto la preparazione da qui a Teo.
Però è importante, secondo me, perché ecco, magari i senatori avranno modo di tirare un po' di più il fiato, sì, ed arrivare, sì, meglio, no? Arrivare meglio, sì, poi, sì, sì, alle partite che contano, perché sì, sappiamo.
Sicuramente, che... sicuramente, poi ci sarà più spazio per i giovani, come detto lei, perché comunque si stanno dimostrando, ci stanno dando una gran mano anche negli allenamenti, appunto, perché è giusto che ci sia la possibilità che vengano premiati.
Perché Lorenzo, ricordiamolo che anche la stagione del campetto è lunga, le partite decisive arriveranno a giugno, perché dopo il playoff ci sono, speriamo, ovviamente ve l'auguriamo, il concentramento nazionale, dove si decideranno quali sono le squadre che vanno in Serie B.
Sì, sperando che vada tutto come deve andare, diciamo, nei migliori modi. Mi sembra che le partite del concentramento siano la prima settimana di giugno, e se uno non riuscisse a vincere lì, c'è un'altra possibilità la seconda settimana di giugno, quindi quelle proprio, ma credo che anche tutte le partite dei playoff, quindi da metà maggio, penso, o i primi di maggio, adesso non mi ricordo il preciso, siano tutte partite importanti. E fondamentali.
Importanti. E sappiamo che nel basket, come dicono anche in America, conta arrivare bene quando conta.
sì, sicuramente.
Cioè, la regular season, la regular season conta, ma insomma non è come i campionati dove non ci sono i playoff, ecco.
No, assolutamente, può succedere di tutto, può succedere che una squadra per qualche motivo, infortuni, defezioni, problemi vari, arriva a magari ha dominato tutta la stagione e poi si trova a partire ad affrontare partite in difficoltà. Il basket è così,
certo.
I playoff sono questi.
E abbiamo visto molte volte anche nei playoff di Serie A, dove si assegna lo scudetto, che poi finisce che non vince la favorita. Milano negli ultimi anni è un esempio classico.
Un po' di problemi negli ultimi anni.
No, entra sempre da favorita nei playoff e poi esatto. Puntualmente non vince. Quindi niente è scontato nel basket.
No, questo significa appunto che non è che la squadra è sempre la squadra con i nomi più forti e poi alla fine...
vince.
Ci sono tanti fattori nella pallacanestro che possono portare a vincere una partita, non sempre solo il talento,
esatto,
dei giocatori.
Ecco, a proposito di talento, e andiamo verso la fine, poi liberiamo Lorenzo, che già ringraziamo in anticipo per la sua presenza, la disponibilità. Tu quest'anno un po' ti sei adattato alla presenza di un centro come Tarolis, che è diciamo un giocatore molto simile un po' al tuo modo di giocare, no? Comunque anche lui un centro, ma dinamico, uno che si apre, buon tiro, un centro moderno, così come lo sei tu. Ecco, non avete avete comunque trovato subito l'intesa?
Sì, guarda, lui, a parte qualche difficoltà iniziale con la lingua, perché lui non parlava bene l'italiano, adesso ha imparato anche l'italiano, quindi siamo a posto. No, ci siamo trovati bene da subito, e lui sì, si adatta bene alle mie caratteristiche. A me forse mi piace un po' più stare un po' più fuori dall'area, lui riesce a stare più interno, però comunque...
Però anche lui ho visto spesso
anche lui
che...
Anche lui c'ha il tiro, sì, comunque siamo, diciamo, compatibili, quindi sono molto contento di questa accoppiata quest'anno.
Tu preferisci giocare da 4 o da 5?
Io preferisco, questa è la domanda di tutti, preferisco giocare da 4 sicuramente.
Ricordiamo per
poi,
chi?
Poi mi adatto, ma sono sempre adattato negli ultimi anni, quindi faccio quello che mi viene chiesto, però se dovessi scegliere preferisco giocare da 4.
Ricordiamo per chi all'ascolto e magari non è proprio addentro alle cose del basket, che il 5 è il classico pivot, il 4 è quello che una volta veniva, dico una volta ormai perché poi nel basket le evoluzioni sono continue, veniva definito ala forte, no?
Sì, sì, sicuramente.
Quindi il secondo più alto della squadra, mettiamola così.
Esatto.
Però Lorenzo, giocatore molto tecnico, da sempre capace di punteggi con molti punti nelle mani, rimbalzi, tutto, giocatore moderno, insomma, ti conosciamo da quando eri anche tu nella magica, nel magico vivaio Samurino, insomma,
siete... Sì, io sono cresciuto nella Samura, dopo per qualche anno, neanche troppi, mi sono allontanato, ma di poco, di pochi chilometri, e poi sono diciamo rientrato adesso, quindi
bene.
Speriamo, ecco, per, insomma, fino a che non smetterò di finire nella Samura Campetto.
Quindi vorresti crescere, andare in B, tornare in B con la tua squadra e rimanere ad Ancona.
Beh, sicuramente, ormai questo è l'obiettivo di quest'anno, adesso ormai siamo qua, quindi credere fino in fondo, siamo primi con parecchi punti di vantaggio, cercheremo di arrivare primi fino alla fine e poi di affrontare i playoff nel migliore dei modi per senza nascondersi, a me non mi è mai piaciuto nascondermi, quindi alla fine penso che l'obiettivo ormai sia quello di cercare la promozione, insomma.
Quindi,
e mi piacerebbe farla anche l'anno prossimo a Serie B, poi vedremo, si vedrà.
Appunto, Serie B che ricordiamo comincia a essere un campionato di assoluto rilievo, insomma, ecco,
Serie B sì, è un campionato, non si può dire del tutto professionistico, ma la maggior parte dei giocatori che stanno in Serie B lo fanno come lavoro e basta, cioè proprio non fanno altro, insomma,
e
è molto impegnativo.
E ci sono anche tanti giocatori importanti scesi dalla Serie A.
Sì, col fatto che hanno adesso la Serie B è diventata praticamente il terzo campionato, non c'è più B1, B2 come prima, quindi è il terzo campionato nazionale, quindi giocatori che non hanno trovato spazio, cioè i classici giocatori di B1 in pratica sono scesi in Serie B.
E vale anche
campionato, alcune squadre secondo me il livello si è alzato.
E vale anche il contrario, Lorenzo, perché io ho visto, sono stato per il giornale, per il Corriere dello Sport a Iesi fine settimana scorso per le Final 8 di A2 di basket e c'erano molti giocatori che sono stati protagonisti italiani, soprattutto che sono venuti proprio dalla Serie C, che erano stati dalla Serie C. È stato miglior giocatore Stefanelli, giocatore di Tortona, che che credo abbia incrociato qualche volta anche le squadre marchigiane. Quindi
sì, non lo conosco bene, però ho capito che giocatore è.
Sì, per cui ecco, dalla Serie B vengono fuori anche giocatori che poi si affermano anche in Serie A. Bene, Lorenzo, ti ringraziamo, in bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento domenica 11 marzo, Pala Prometeo Extra Liliano Rossini, ore 18, Campetto, Basket Ancona contro
Fossombrone,
quindi tutti al Pala Prometeo, al Pala Rossini, per sostenere ancora il Campetto lanciato, lo diciamo, hai detto che non ti vuoi nascondere, lanciato verso il vostro obiettivo, che è la? Dillo.
La Serie B.
Esatto. Benissimo. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata.
Ciao ciao. Lasciamo anche noi Lorenzo Baldoni, grazie ancora una volta per aver partecipato e soprattutto per aver pazientato sui nostri orari. Noi diamo un orario, poi rispettiamo grosso modo con mezz'ora di ritardo, se va bene, in qualche caso anche un'ora. Però insomma,
gli ospiti sono pazienti.
Sono pazienti.
Ma
perché...
a proposito di campionato di basket, io vado oltre e chiedo a Ferdinando, che è un attento osservatore, ma il campionato di basket di A1 quest'anno, secondo te chi lo vince? È molto incerto.
È molto incerto. Dicevamo che, come sempre, anche lì Milano recita per l'ennesima volta il ruolo della grande favorita. Chissà se riuscirà a sfatare questo tabù, perché è un vero tabù, perché come squadra Milano, secondo me, è la più forte.
È la più forte.
È la più forte, però negli ultimi anni ha sempre poi inciampato nei playoff. Però io credo che quest'anno potrebbe essere l'anno buono per l'Olimpia Milano.
Ricordiamo che i campioni d'Italia sono Venezia.
è Venezia
che ha vinto un po' a sorpresa l'anno scorso.
Sì, ma l'anno scorso ricordiamo che Milano da grande favorita non è entrata nemmeno nella finale, perché la finale inedita e per certi versi veramente sorprendente fu fra Trento e Venezia.
E Venezia.
Quindi Milano nemmeno finalista.
Aggiungiamo che nemmeno finalista alla Final Four di Coppa Italia, visto nemmeno che l'ha vinta Torino.
Nemmeno finalista, anche lì in Coppa Italia ci sono stati tantissime sorprese, e per cui il basket è uno sport godibilissimo anche per questo, perché spesso i pronostici vengono ribaltati.
Aggiungo, sorprendentemente, fino a questo momento, a parte la Coppa Italia vinta da Torino, Brescia, da neopromossa,
Brescia staziona stabilmente nelle parti nobilissime della classifica.
È stata anche a lungo prima in classifica.
Adesso è dietro al gruppetto che sono tre le squadre che oggi sono in testa alla classifica, fra cui Milano, e quindi è apertissimo il campione di Serie A1.
Invece, dall'altra parte, purtroppo, l'unica marchigiana presente in A1, Pesaro, che fa una gran fatica come sta facendo nelle ultime
per
stagioni.
Per trovarla è in fondo, bisogna andare in fondo. Ricordiamo che la retrocessione è una sola, è lì, se la gioca ancora. Auguriamo naturalmente per la storia, per la marchigianità, per tutto quello che sappiamo che rappresenta per le Marche Pesaro e il suo storico, la sua storica presenza nel, ricordiamo che Pesaro ha anche vinto lo scudetto e quindi sai, nelle Marche non è che di scudetti ne arrivano tanti.
No, assolutamente.
E poi in una disciplina importante come il basket è stato veramente il culmine forse dell'epopea dei giochi di squadra importanti marchigiani.
Diciamo che magari
Forza Scavolini.
Certo, Forza Scavolini.
Scavolini era Scavolini
di Walter, quando era Walter Scavolini, il presidente proprietario unico del Pesaro Basket. Esatto. Diciamo che adesso quello che va per la maggiore più che altro nelle Marche è il volley.
Sì.
Con la Lube Civitanova, con la Lardini Filotrano, che domani si giocherà praticamente contro Firenze.
Partita decisiva per la salvezza, che ricordiamo primo anno della Lardini Filotrano in A1, squadra che è cresciuta gradualmente, ha fatto veramente una grande ascesa. Le ragazze in maglia fucsia sono veramente un orgoglio della provincia di Ancona e delle Marche.
Mentre dall'altra parte, a proposito di A1, c'è Pesaro, visto che parlavamo di basket, che si sono già garantiti invece un posto nei play-off.
E quindi le due marchigiane.
Speriamo noi sicuramente che Filotrano ce la possa fare, così da rappresentare anche la prossima stagione due formazioni marchigiane nel campionato di A1 femminile.
Pesaro, che la squadra di Pesaro, se la vogliamo dire tutta, che è anche adesso sulle cronache rosa, perché a Pesaro va una giocatrice famosa per aver partecipato al Grande Fratello.
Esatto. Grande Fratello VIP, te la trovo subito quando si tratta di donne, subito la troviamo qua, ma stiamo scherzando. Eccola qua, Veronica Angeloni.
Dal Grande Fratello alla Mai Cicero Pesaro.
La schiacciatrice appunto della Mai Cicero.
Questa
Pesaro
è attualità, eh?
Abbiamo
questa
toccato tutto oggi, eh? Calcio, basket, volley.
No, Veronica non l'abbiamo toccata. Non l'abbiamo toccata.
Mi offro volontario.
Politica, ci siamo superati anche la politica.
E senza approfondimenti, ma un saluto lo facciamo a Simone Scipioni, che ieri sera ha vinto il MasterChef, quindi è il settimo cuoco a livello Italia per MasterChef Italia, ha vinto 100.000 euro, farà il suo libro di ricette, ma soprattutto Simone Scipioni è di Montecosaro. Poi oggi ho sentito pronunciare Montecosaro in talmente tante maniere, tra Montecosaro con due C, non lo so, comunque è la scoperta delle Marche, quindi va bene.
Complimenti a Simone. E mancava la gastronomia, abbiamo toccato anche la gastronomia e siamo a posto. Detto tutto, è a posto.
L'abbiamo detto tutto tranne questa, non abbiamo detto chi sarà che dirigerà il match di domenica.
Di Chiaravalle Anconitana sarà diretta dal signor Matteo Chiarotti di Macerata. E aggiungo un'altra cosa, visto che è inizio trasmissione.
Scusami, sì, visto che hai detto l'arbitro, prima hai letto la giornata, io dico che insieme al calendario va sempre letta anche la classifica. Ti prego di leggere la classifica.
Certo, allora lo facciamo immediatamente. Una classifica che dopo 23 giornate recita: Anconitana in testa solitaria con 59 punti, Osimo Stazione 48, San Biagio 39, Monserrato Serra e Chiaravalle 32, Staffolo 31, Portuali Calcio Ancona 30, Borgo Minonna 29, 27 Marotta e Falconara meno 173, 25 per Castelfrettese e Montemarciano, 24 le Torri Castelplanio e Belvedere, 21 Ponte Rio, 20 il Borghetto, 19 l'Avis Arcevia e fanalino di coda con 18 il Monzano.
Quindi giornata numero 23. Che vede incroci in testa alla classifica, perché si gioca fra le prime 5, tranne San Biagio, le altre 4 si incrociano, e cioè l'Anconitana che va in casa di Chiaravalle, che è quinta in classifica, e altra partita importantissima, come sottolineava Christian, è Osimo, la seconda
Monserra, Osimo
che occupa la seconda piazza, che va in casa del Monserra, altra partita molto equilibrata dove magari potrebbe scaturire un risultato importante.
E dicevo, e chiudiamo, visto che tu avevi toccato il discorso del Borghetto che a inizio stagione non subiva gol, nelle prime 8 partite è vero, non ha mai subito gol, poi alla 9ª giornata ne subisce 2, perde 2-1, indovina contro chi?
Contro?
Il Chiaravalle, che andiamo ad affrontare proprio domenica.
Benissimo.
Abbiamo detto tutto.
Abbiamo detto tutto, quindi domani replica alle 13:10, sarà una replica monumentale. Poi invece noi vi aspettiamo domenica a partire dalle 14:30 per seguire assieme questo match da Chiaravalle. Andremo nel campo della gloriosa Biagio Nazzaro. E quindi, se volete e avete piacere di seguire la vostra beneamata Anconitana, potete farlo perché i biglietti sono in vendita. Quindi vi aspettiamo allo stadio di Chiaravalle. Ciao Cristian, ciao a Ferdinando Vicini, che troveremo venerdì prossimo, e Cristian ci abbandona fino per tutta la settimana. non lo sentiremo.
Un saluto a tutti, buona serata e buon weekend.
A tutti, buon weekend.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.